carriera, vedremo anche perché. Comunque Liro Goetti proviene dal movimento dell'arte povera, un movimento artistico contemporaneo che ha, diciamo, discende per filiazione diretta un po' da quel movimento dell'arte concettuale degli anni 70. Il movimento d'arte povera nasce nell'ambito della cosiddetta arte concettuale, come vi dicevo, in aperta polemica con l'arte tradizionale, della quale rifiuta tecniche e supporti per fare ricorso appunto a materiali poveri come terra, legno, ferro, stracci, plastica, scarti industriali, con l'intento di evocare le strutture originarie del linguaggio della società contemporanea, dopo averne corroso abitudini e conformismi semantici. Un'altra caratteristica del lavoro degli artisti è appunto quella del movimento, il ricorso appunto alla forma dell'installazione come luogo della relazione tra opera e ambiente e a quella dell'azione performativa, quindi alla performance. Germano Celan è il critico d'arte dal quale appunto deriva il nome di arte povera, dal manifesto appunto ufficiale che lancia il movimento Arte Povera, che si intitolava appunto Arte Povera, appunti per una guerriglia, e perciò appunto noi abbiamo deciso di chiamare questa puntata La battaglia dell'arte povera. In questo manifesto il critico Celan mette appunto in risalto quella che è la dicotomia dell'arte dentro il sistema o fuori dal sistema, tra arte ricca e arte povera, a cui contrappone la sua proposta di un'arte povera impegnata con la contingenza, con l'evento, con la storico e con il presente. Diciamo un po' che gran parte degli artisti di arte povera sono Giovanni Anselmo, Cunnelis, che a Napoli appunto conosciamo molto bene e che abbiamo... di cui abbiamo appunto alcune opere sia nel tessuto urbano anche appunto molto al Madre, Mario Merz, di cui ricordiamo la sequenza di Fibonacci che è presente alla Metropolitana di Vanvitelli, quella che prima Mario mi ha detto, io questo Merz me lo ricordo a casa di qualcuno, lui associava la Metropolitana a Vanvitelli e secondo lui era casa di qualcuno, però vabbè, sono cose che capitano, subito l'ho corretto e l'ho riportato sulla giusta strada. Vabbè, Mario Merz, Penone, Pistoletto, che sono artisti appunto insieme anche a Liro Boetti, che tra l'altro è uno dei primi a distaccarsi d'arte povera, sono artisti che manifestano un interesse esplicito per i materiali utilizzati, mentre alcuni, segnatamente come Liro Boetti, dicevo, e Paolini, hanno fin dall'inizio una propensione più concettuale che le porterà anche per primi a distaccarsi dal gruppo di arte povera. Ed ora Domenico, che lavora diligentemente in maniera sotterranea qui alla regia come grande fonico, ha già pronto un altro bellissimo pezzo per noi per combattere l'acne delle luci della centrale elettrica, che a noi ci piace e lo mandiamo.
Inutili sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.
Ritorniamo al nostro discorso sull'arte contemporanea, ancora qui all'arte povera. Naturalmente c'è gente che ci contesta il discorso di oggi, come ad esempio il signor Daniele Quatrano, che abita al Vomero, figlio di magistrato Nicola, il quale appunto ci continua a ripetere: ma mica io studio la museologia applicata al buco del culo, l'artista. Daniele, sono critiche sterili le tue e soprattutto prive di fantasia. Sì, ma Daniele non apprezza queste cose, Daniele è un po' materiale, vabbè, non arriva a capire il vero valore dell'arte contemporanea, figuriamoci di arte povera, lui è un grezzo. Vabbè, perdonate questa breve digressione sul compagno Quatrano, ritorniamo al discorso sull'arte povera. Un'altra critica portata avanti dagli artisti dell'arte povera fu quella contro la concezione dell'unicità e dell'irripetibilità dell'opera d'arte. Mimesis si chiamava un'opera di Paolini, che consiste appunto in due identici calchi di gesso rappresentanti una scultura dell'età classica, posto l'uno di fronte all'altro con lo scopo di fingere una sorta di conversazione. Durante la guerra del Vietnam, l'arte povera si avvicina ai movimenti di protesta a sfavore appunto dell'intervento degli Stati Uniti. L'opera Vietnam di Pistoletto, appunto del 65, che è conservata oggi a Houston, raffigura un gruppo di manifestanti pacifisti rappresentati con delle sagome fissate ad uno specchio, in modo tale che i visitatori della galleria si riflettessero in esso. Così facendo, la gente diventava parte integrante dell'opera stessa, venendosi a creare una sorta di integrazione tra la creazione artistica e il pubblico spettatore. L'attenzione agli stili di vita delle molteplici culture diverse da quella occidentale è presente nelle opere invece di Mario Merz, vi dicevo, quello che presenta la sequenza di Fibonacci alla galleria, alla
Fibonacci, ma Fibonacci è quello lì. Quello lì del Codice da Vinci.
È quello là proprio del Codice da Vinci.
Codice da Vinci, sì, bellissimo, sì, film. Noi avevamo promesso che molto presto avremmo anche cominciato a parlare di cinema. Io vorrei cominciare vorrei citare, visto che gli emeriti è un evidente sfoggio della nostra cultura spicciola, proprio in maniera quasi, sotto certi punti di vista, borghese.
Ilario,
guarda, te lo dico, da un punto di vista esterno è un po' borghese.
No, non è vero, però comunque questa cosa, io capisco che l'arte contemporanea venga sempre associata alla borghesia, però è molto vero. Ma
insomma, per poter capire certe cose di arte contemporanea bisogna avere una tale libertà di testa da poter avere almeno il 7,40 come dichiarazione dei redditi.
Vabbè, basta, ti ho fatto anche troppe seghe mentali, sono tutte e due. Cosa stai parlando di là?
Ma guarda, parlavamo della guerra in Vietnam e quindi dell'arte povera, anche che aderisce ai movimenti di protesta, a Pistoletto, a Merz. E poi da Mario Merz siamo passati a ricordare la sequenza di Fibonacci, che è presente alla metropolitana, alla stazione Vanvitelli. Sì, quella che Mario diceva, io quest'opera già l'ho vista a casa di qualcuno. Quella casa di qualcuno era la metropolitana Vanvitelli. L'associazione forse deriva dal fatto che lui, conoscendo molti barboni, avrà conosciuto uno di questi che viveva lì sotto la metropolitana e si è ricordato della casa di un amico. Vabbè, ma dicevo, state sentendo, sì? Ritornando all'arte povera, un altro dei temi di arte povera è la natura, che viene trattato da diversi artisti, da Marotta a Gilardi, come ad esempio un'opera proprio di Gilardi del 67, una natura rivisitata in chiave artificiale, come per attualizzare la materia e renderla più vicina a un sentimento di cambiamento epocale che coinvolge l'uomo e la sua percezione del mondo. Percezione che resa incerta dei quadri specchianti di Pistoletto, di cui vi ricordavo prima l'opera del 65, che richiama i movimenti di protesta per la guerra in Vietnam e che si aprono letteralmente al mondo, assorbendo tutto ciò che vi si trova di fronte e cambiando al variare dell'ambiente che li contiene. Il compagno Daniele continua a maledirci per MSN. Io interromperei per una breve pausa musicale che il nostro grande fonico Domenico ci sta
permettendo. E questo, signore, è Frixin di Anasar Junior. No.
enough to eye you, but it seems too much to try you. It's always weirdness why you dig it much too much to fry you. The weirdness flows between her, anyone can tell to see her. Freak scenes can't believe us, or can it just be cool and freer?
Ascolta Radio di Massa.
Eccoci ritornati ancora qui in studio dallo spazio di Massa occupato. Voi ascoltate della bellissima musica, nel frattempo qui noi ci divertiamo veramente tanto a osservare le persone che ci sono sedute di fronte. Vabbè, dopo questa breve introduzione fatta prima sull'arte contemporanea e sul gruppo Arte Povera, veniamo al personaggio che più ci interessa di oggi, cioè Alighiero Boetti, quell'Alighiero Boetti che si firma come Alighiero e Boetti, quasi fosse due persone. Alighiero Boetti ha una personale al madre, come voi sapete, che vi consiglio di andare a vedere fino a maggio, fino alla metà di maggio penso ci sia. Comunque Alighiero Boetti nasce a Torino da Fabrizio Boetti, avvocato, e Adelina Marchisio, violinista. È un artista autodidatta che approda all'arte dopo aver abbandonato gli studi di economia e commercio all'Università di Torino. Tra le sue letture preferite, filosofia, alchimia, esoterismo, Hermann Hesse. Paul Klee si appassiona fin da giovane alla matematica e alla musica. A 17 anni scopre l'arte tantrica. Mario, ma cos'è l'arte tantrica?
Un uomo chiamato Sting saprebbe spiegarti veramente tantissime cose sull'arte tantrica, Ilario. Anche Battiato, sì, Battiato si vede. Cioè, è una specie di... non lo so, è come un biglietto da visita. Se pratichi l'arte tantrica ti presenti col sabot il pantalone è un po' largo, la camicia, e se sei battiato hai un aspetto sempre posato, quasi come se l'esistenza ti scorresse intorno, come una specie di eremita, canterebbe proprio Battiato.
L'esistenza ti scorre attraverso nel caso di Battiato più che intorno. Ma sì, ci hai spiegato cos'era l'arte tantrica e...
Insomma ragazzi, scusatemi, ho dovuto di nuovo interrompere Ilario. Cioè Ilario, l'arte tantrica è poter fare molto sesso per tante ore senza averne, cioè senza avere un calo, hai capito? Senza, no vabbè, senza avere quello che è un calo fisiologico che per esempio molta gente ha, cioè ci può stare, capito? Succede. Tu hai mai avuto un calo fisiologico, Ilario?
No, però questo discorso
è una palla veramente, non è possibile.
Vabbè, Mario, Mario
uomini,
lo può dire.
Uomini, riappropriatevi della vostra sessualità, non abbiate paura di ammettere che avete avuto un calo fisiologico in un'occasione anche clou, per dire. Vabbè, Ilario è storico, Ilario ha erezioni storiche, insomma.
Lasciando le lezioni storiche mie, l'arte tantrica, gli acquarelli anche di Volz sono scoperti dal giovane Alighieri Boetti e i tagli di Fontana, che Boetti aveva potuto vedere e ammirare alla Galleria Galatea di Torino. Il suo sguardo già rivolto all'età di 17 anni, 18 anni, a quelle che sono le culture extraeuropee, soprattutto orientali, medio ed estremo oriente e africane. Grande viaggiatore subisce il fascino della figura di un suo antenato del XVIII secolo, il monaco domenicano Giovanni Battista Boetti, missionario in terre caucasiche sotto il nome di Profeta Mansur. A 20 anni Boetti dipinge paesaggi ed olio, influenzato dal pittore russo Nicolas de Staël, studia e pratica incisione a Parigi. In terra di Francia, a Vallory, dove l'artista si reca per comprare delle ceramiche da rivendere in Italia, conoscerà poi la sua futura moglie, Anne-Marie Suzeau. È il 1962. Negli anni dal 63 al 65 le prime opere di Boetti sono disegni su carta, a china, di oggetti industriali per la registrazione come microfoni, cineprese o macchine fotografiche, e saranno queste opere esposte per la prima volta soltanto nel 1981 a Parigi. Incisioni, monotipi, tutti realizzati nell'appartamento studio di Via Principe Amedeo a Torino. Sperimenta Boetti in questi suoi primi anni di carriera artistica con materiali appunto quale il gesso, la masonite. La masonite cos'è, Mario? Ad esempio la masonite, io non so cos'è la masonite.
Antonio, tu che ci ascolti, cioè tu che ci stai ascoltando in questo momento, che cos'è la masonite? Visto che abbiamo Messenger, ti proponiamo un gioco. Vai, facci una bella ricerca e noi daremo la definizione di masonite in diretta solo per te. Fallo adesso, capito? E Ilario, puoi andare avanti, ti daremo la risposta di masonite più avanti, perché io sono ignorante. Mason, Charles Mason, una pietra che ti fa diventare satanista. Beh, potrebbe essere interessante. Guardate ragazzi, non so, io non vorrei spingermi troppo su queste cose. Abbiamo dato il compito all'amico Antonio di darci la definizione di che cosa è la masonite, quindi io farei tornare la parola a Ilario.
Ah, ma Antonio è quel bove greco che io conosco da vecchia data e che non riesco più a vedere perché mi hanno detto che va a brulicare l'erba sopra Posillipo e non si fa più vedere. Vabbè, se è quell'Antonio bove matto, come noi lo volevamo chiamare ai tempi del ginnasio, lo chiamavamo bove matto, bove rivoluzionario, allora è un grande stronzo. Detto ciò, parlavamo di Boetti.
Un attimo, scusate l'interruzione, ma... Antonio fa notare a Ilario di aver detto brulicare invece che brucare, però non fa niente, sono cose che è il bello della diretta ragazzi. Allora, Antonio ci ha dato la definizione di masonite, ci dice che è una pietra che si usa per fare cose, inventata nel 1924. Cose e cosa chiedono dalla regia in questa trasmissione di oggi? Antonio, dacci una risposta che sia quantomeno completa, per piacere, perché ne sentiamo quasi l'esigenza. Boetti, tecnicamente, ecco, sta dando un hardboard. Guarda, ci stai facendo veramente perdere molto della serietà, caro radioascoltatore. Chitarre elettriche, skateboard. Ah, insomma, è una pietra che tecnicamente viene utilizzata per creare questo tipo di cose. Grazie Antonio, sei stato illuminante, torniamo a Boetti.
Eh sì, Boetti usava tra i primi materiali il gesso, l'amazonite, che Antonio ci ha spiegato bene cos'è, il plexiglass e congegni luminosi. Nel 64 si sposa Boetti e nei suoi primi lavori tridimensionali li abbiamo nel 66, un paio di anni più tardi. Opere d'artista appunto come catasta, scala, sedia, ping pong e lampada sono opere appunto seminali per il periodo appunto della metà degli anni 60, dove Boetti impiega materiali industriali come l'Eternit, il riferimento a oggetti di uso quotidiano privati del loro scopo, come faceva anche Duchamp tra l'altro, l'applicazione di gesti semplici come il raddoppiare, l'accumulare e il dilatare, ed è proprio in questo periodo che il tema del raddoppiare è appunto diciamo sperimentato da Boetti, che proprio si sdoppia utilizzando nome e cognome, diviene Alighiero e Boetti, come quasi fosse due persone. E nel 67 appunto, il 67 proprio utilizzando testuali parole di Boetti, è stato un anno esplosivo per me e per tutti, era un momento di grande eccitamento anche a livello materiale, la scoperta, l'entusiasmo dei materiali che hanno portato alla nausea, era tutto molto empirico allora. E su questo empirico del 67 io mi interrompo ancora una volta. E a questo mio bellissimo maschione mediterraneo che fa il fonico oggi qui con noi, che è Domenico, facciamo lanciare il prossimo pezzo musicale.
Dato che il sottofondo alla voce di Lario e alla gracchiante voce di Mario erano gli Zoo, qua riproporrei un pezzo di Zoo con il teatro degli orrori, tra il dire e il fare, fallo.
Fallo!
We'll be right back. sia sentita precipitare dentro la storia degli eventi che intercorrono fra il dire ed il fare. Fra il dire e il fare, fallo!
Ritorniamo ad Alighiero Boetti. Eravamo rimasti al 67, a questo anno esplosivo empirico, come appunto lui lo definiva. Il 19 gennaio proprio del 67 Alighiero Boetti esordisce con una personale alla Galleria Christian Stein di Torino e partecipa a tutte le collettive del gruppo Arte Povera Torino, Milano, Genova. Zigzag, Dama, Legno e Ferro 8. Boetti formula le basi della sua attitudine con la materia. Il manifesto del 1967 è un'opera volutamente ermetica. Alcuni simboli, di cui non ci è dato capire il significato, seguono il nome di alcuni artisti italiani vicino a Boetti. Visione panoramica per inquadrare una generazione, un movimento, quello poverista appunto, ma non solo, e il desiderio di aprirsi a nuove modalità. Si delinea un interesse più sincero verso la scrittura e la bidimensionalità, piuttosto che per l'oggetto e la scultura. Lunghi soggiorni appunto nelle Cinque Terre e poi nel dicembre abbiamo la seconda personale alla Galleria La Bertesca di Genova. Segue l'anno caldo del 68, nella primavera del 68 appunto Boetti spedisce a una cinquantina di amici la cartolina postale Gemelli, la quale attraverso un fotomontaggio mostra l'artista che si tiene per mano ad un altro, l'immagine che noi abbiamo messo anche nella home del sito, se stesso. Sul retro scrive frasi come un decantiamoci su, oppure non marsalarti. Cosa avrà voluto dire Boetti con non marsalarti?
Cosa avrà voluto dire? Ecco che cosa è l'unica cosa che ci viene in mente. Effettivamente io sono stato a vedere la mostra che c'è stata al Madre su Boetti, un'ottima retrospettiva su quella che è stata la vita di un autore che dal mio punto di vista è stato, non so, spiazzante per certe cose. Anche perché effettivamente è un artista che ha viaggiato in tutto il mondo. Sono importanti alcuni dei progetti che ha fatto con i bambini, dove erano? Dell'Afghanistan praticamente. Sì, dell'Afghanistan. E
dopo ce la vivremo.
Sì. Insomma, è una persona che oltre ad aver oltre ad essere stato in Italia ha provato a far influenzare la sua arte dagli altri principalmente, che è un tema che ricorre spesso all'interno di quelle che sono le sue opere.
Diciamo che Boetti inaugura quel discorso molto moderno e complesso del rapporto tra arte e artefice, cioè gli artefici erano in pratica coloro che realizzavano materialmente l'opera d'arte, mentre lui appunto la concepiva solamente. In questo è un concetto che nell'arte contemporanea risale a Duchamp, passando anche per Fontana in Italia. Cioè Fontana ad esempio sosteneva che l'opera d'arte non può essere immortale e che non sopravvive per più di 2-3 generazioni all'artista che l'ha generata, ma appunto ciò che conta veramente è la concezione, l'arte, l'atto appunto di concepire l'opera d'arte, è quello appunto che rimane, è quello che è importante. Quindi questo è un processo che naturalmente porta a scardinare la materia dall'opera d'arte come concetto, che è quello che poi essenzialmente conta. Questo è un po' quello che Mario voleva dire. Boetti,
a parole mie, insomma.
Certo, ovvio. E Boetti appunto realizza queste opere, abbiamo detto, come le fotografie dei gemelli, siamo nel 68, realizza delle opere utilizzando materiali come metallo, vetro, legno e cemento, dei materiali tipici del gruppo Arte Povera. Si susseguono a ritmo serrato le mostre personali, a febbraio nuovamente da Stein a Torino, ad aprile a Milano da Franco Toselli, collettive appunto a Roma, Bologna e Torino. Nel 68, dice Boetti, io avevo esposto per la prima volta le colonne di carta, nel medesimo giorno in cui all'Attico Pascali aveva esposto i banchi da setola, che erano veramente la stessa identica cosa. A settembre dello stesso anno questo Pascali appunto muore in un incidente di moto a Roma. Pino Pascali era un altro artista appunto di arte povera. Nel 69, sul fine quindi degli anni 60, alla Kunsthalle di Berna, Boetti inaugura la mostra collettiva When Attitude Become Form, curata da Harald Sitzmann. L'apice toccato dal movimento dell'arte povera consentirà d'ora in poi ai suoi singoli artisti di percorrere ognuno il proprio percorso artistico a livello internazionale. Boetti appunto è uno dei più precoci a trovare una propria indipendenza artistica. Infatti il 19 aprile del 69 D'Asperone, appunto, un gallerista, presenta la nuova opera Niente da vedere, niente da nascondere, una vetrata appunto da appoggiare alla parete che invita alla contemplazione, alla semplice e pura contemplazione, sempre avvolta da una meditazione zen e poi l'esecuzione dell'opera Cimento dell'armonia e dell'invenzione, titolo dell'opera numero 8 di Vivaldi che comprende i concerti delle quattro stagioni, molto famose. E quest'opera appunto consiste nel ricalcare a matita i quadretti di 25 fogli 70x50 al termine dell'operazione. Viene annotata la durata di questa operazione appunto che gli faceva, e il primo dei... ora non possiamo più continuare la trasmissione perché ci sta Daniele che rompe solamente i coglioni quando non ci siamo, e quando ci siamo cerca di infastidirci in tutti i modi. Vabbè,
perché ti amo, tu lo sai.
Lo so, ma anche noi ti amiamo, anzi noi ti amiamo molto più di quanto tu ci ami. Detto questo, Mario è morto, non so dove sia, e Domenico avrà sicuramente pronto un altro pezzo.
Non dirlo così, Mario è morto, ma
un altro pezzo musicale.
Stiamo seppellendo con calma.
No, ma Mario è morto con tutti gli onori del caso, questo è normale, però è sempre morto. Dedichiamo una canzone a Mario che è morto. Va bene, Teenage Riot. Per Mario. E allora Domenico impara l'arte, la mette da parte, è molto gaio. Allora, siamo al 1970. No, cala un po' questo volume della cassa, casomai. Domenico è gaio, imparo l'arte, la mette da parte. Per chi non lo sapesse, c'è la domanda a Daniele. Non vi ho sentito, ho detto qualcosa. Vabbè, Daniele comunque continua. Vabbè, ritornando agli Robetti, siamo al 1970. Abbiamo visto appunto come nel 69 inizia la serie dei viaggi postali, che proprio l'anno successivo, nel 70, viene conclusa. E inizia la Boetti negli anni 70, i primi lavori in cui appunto i francobolli apposti sulle buste esaudiscono tutte le possibili combinazioni e permutazioni. Dice Boetti: ho usato i francobolli per i loro colori come un artista usa un pennello o i pastelli. Compie una serie di viaggi, il Guatemala, l'Oriente e poi un po' per caso il 15 marzo Boetti parte per l'Afghanistan, dove ci rimarrà più di un mese. Considerato appunto dall'artista come una seconda patria, l'Afghanistan appunto Boetti vi si recherà frequentemente, due volte nel 1970 fino al 1979. A Kabul nasce il primo ricamo su tessuto, quelli che poi diciamo faranno un po' la sua fortuna, basti pensare al mondo, al grande razzo del mondo in cui ogni paese è rappresentato con la propria bandiera, in cui appunto Boetti afferma: io non ho fatto nulla perché i paesi quelli sono, le bandiere quelle sono, non ho fatto nient'altro che concepire quest'opera, il resto appunto già c'era. E dicevamo, incomincia proprio nel 70-72 questi suoi ricami in Afghanistan e inizia poi una serie di opere intitolate 16 dicembre 2040 e 11 luglio 2023, due pezzi di stoffa che riportano il centenario della sua data di nascita e quello della presunta appunto morte. Intrecciato a questo lavoro è quello dei telegrammi, che prende inizio appunto dopo il ritorno dall'Afghanistan. Nel 1971 abbiamo il primo telegramma, due giorni fa era il 2 maggio 1971, rega il primo telegramma. Questa sequenza viene così appunto ad aprirsi e dura tutta la vita appunto dell'artista. La regola del raddoppio implica per il 6 maggio un secondo telegramma, 4 giorni fa era il 2 maggio 71, poi 8 giorni fa, il 16 giorni fa e così via dicendo, fino a tutta la vita di Boetti. Così i primi 6 telegrammi sono concentrati nel primo anno, il settimo e l'ottavo nel 72. A settembre riparte con la moglie per l'Afghanistan, con il progetto dell'opera Mappa, di cui vi parlavo prima, il panisfero del mondo nel quale ogni nazione è tessuta con i colori della propria bandiera, come nel precedente lavoro su carta. Oggi quest'opera viene conservata nel Castello di Rivoli, un museo appunto storico e prestigioso, e questa prima storica versione fa parte della collezione Suzo Boetti. E tra l'altro quest'opera è presente nella personale di Boetti al Madre. E io vi racconto un po' queste cose, ma poi c'è gente a casa, come il solito Daniele, che dice: artista, sta cagata dei telegrammi, magari un coglione li colleziona anche, prestigiosissimo. E Daniele, sono, come vi dicevo, l'arte sta nella concezione di queste opere. Se tu prendi l'opera così, senza sapere un beneamato sasiccio di quello che c'è dietro, con i tuoi occhi da blasfemo borghesone non capirai mai il messaggio che l'artista vuole trasmettere al fruitore dell'opera. E Mario vuole dire qualcosa.
Insomma, Daniele, c'è un concetto di un po' tutto il mondo e paese, dai, per piacere. Internazionalismo. Cose del genere, tu dovresti capirlo. Mi sembra veramente assurdo che non riesci ad apprezzare la spersonalizzazione di un'arte che nasce dal niente. E così è arte, perché è estensione dell'essere umano, è estensione di completa spersonalizzazione.
Ma Daniele, bisognerebbe prima spiegare l'essere umano per poi appunto arrivare a fargli capire la sua estensione, io credo.
Insomma, come dicono Ecce Bombo, gruppo country bestia, più bestia che country. Daniele, bestia. Va bene, Daniele, ti vogliamo tanto tanto bene. Non ti preoccupare, anche se ti diciamo queste cose. Va bene, noi continuiamo a parlare. Noi continuiamo a parlare di musica, parliamo anche di musica, insomma. Domenico, che pezzo ci stai per passare? Domenico ci propone un Vecchi Ricordi con gli After Hours. Andiamo a sentirli. E 1, 2, 3.
proprio legale, sai, ma sei bella vestita di lividi, mi incoraggia a annullare i miei limiti, le tue lacrime in fondo ai miei brividi. Lasciami leccare l'adrenalina, lasciami leccare l'adrenalina, lasciami leccare l'adrenalina, lasciami leccare l'adrenalina. Voglio cercare la mia alternativa, la mia alternativa, la scossa più forte che ho. E la scossa più forte che ho. Muovo le molecole immobili, sei più bella vestita di lividi. Lasciami leccare più forte un po', le tue lacrime in fondo ai miei brividi. Lasciami leccare l'adrenalina, lasciami leccare l'adrenalina, lasciami leccare l'adrenalina, lasciami leccare l'adrenalina. Voglio cercare la mia alternativa, la mia alternativa, la scossa più forte che ho. E 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 la scossa più forte che ho.
E siamo di nuovo qui con gli emeriti, quando manca uno dei nostri speaker, ma questo non fa niente, insomma. Io vi posso tranquillamente intrattenere mentre ci si prende una normalissima pausa sigaretta, che è più che dovuta in un ambito di radio amatoriale. Qui non stiamo veramente a lamentarci. Io so già di per certo che di sottofondo alle mie parole ci sarà qualche bel pezzo di surf rock fatto bene, che il nostro amico Domenico sta passando. E va bene, come al solito io riempio i buchi, da questo punto di vista sono molto bravo. È tornato Ilario, che non vedo perché non dovrebbe parlarci ancora di arte povera, povera arte.
Sì, povera arte, arte povera. Eravamo rimasti agli anni 70 con Boetti e con le mappe che incominciò a realizzare in Afghanistan, i numerosi viaggi che lui fa in Afghanistan, e abbiamo parlato anche della serie dei telegrammi. Sulle mappe ricamate da Boetti volevo ancora dire una cosa interessante, che è quella del perimetro che circonda e racchiude queste opere, una sorta di cornice. Il perimetro del tessuto di questi lavori è arricchito da un testo ricamato, colorato, con la firma, la data, il luogo di esecuzione, un'eventuale dedica o elementi narrativi, a volte in italiano, a volte frasi perfino in afghano. Vabbè, passiamo agli anni 80, perché comunque negli anni 70 Boetti di lavori interessanti sono appunto quello delle mappe e quella della serie dei telegrammi. Tra l'altro i telegrammi, Domenico, io e Domenico appunto quando abbiamo visto la mostra al Madre ci domandavamo, ignari di tutto ciò, cosa volesse significare quella serie di grandi collage, di buste e francobolli che si susseguivano per noi senza un significato.
Tra l'altro Ilario, che mi ha concesso una puntata speciale solo per me di Emeriti Arte soltanto itinerante durante quella mostra, è stato veramente commovente e toccante come situazione, Ilario.
Diciamo pure per come si è conclusa poi con quella sigaretta sopra al terrazzino, è stata veramente una giornata speciale. Una giornata che noi avremmo potuto condividere anche con il terzo emerito, se non fosse sposato, impegnato ormai a queste cose, ormai lui deve...
Scusate, lasciamo la mia vita privata fuori da questa radio, che è amatoriale. Io personalmente ho preferito rendere più un inno a qualcosa di interessante il mio andare a una mostra d'arte invece che a un festival della salsiccia, come avete fatto tu e il buon Domenico. Se vi devo dire la verità, sono molto più felice di essere andato a vedere con la mia ragazza, facendo anche la parte del bellillo, avverto.
Allora, io accolgo questi appelli e li rigiro alla radio. L'appello è per far tagliare una corda vocale a Mario, perché la sua voce va sempre in picco alla radio, e spero che questa petizione venga firmata nel giro di pochi mesi da quanta più gente è possibile. Servono solo 50 firme affinché questa cosa possa essere realizzata con strumenti rudimentali degli anni 20.
Guarda, 50 firme è veramente uno strumento di accettazione di una legge veramente fascista. Ma che maggioranza è 50 persone?
In realtà ne servirebbero 5.000, però contato il fatto che tu stai a giurisprudenza ne vogliono 50. E sì, purtroppo è così. Questi sono i termini di paragone.
Ilario, dovresti sapere che su Ateneo... Ilario fa sempre arrivare queste memorie dal passato, antichi ricordi. Vabbè, che dire. Ilario ha detto che io sono di giurisprudenza. Tu, Ilario, proprio per il fatto che io sono di giurisprudenza, dovresti avere un rispetto totale per la mia persona, per un semplice motivo. Persino su Ateneo Napoli, che è notoriamente un giornale di altissimo
livello,
è un giornale di altissimo livello. Non c'è problema a dirlo qui in radio, che noi tutti allo spazio di massa leggiamo Ateneo Napoli da molti anni. E vabbè, comunque,
naturalmente,
insomma,
questa è una disinformazione totale e gratuita che Mario sta facendo agli ascoltatori di Radio di Massa.
Vabbè ragazzi, comunque su Ateneo Napoli ci stava scritto, per voi che siete...
E poi una precisazione, non si chiama Ateneo Napoli ma si chiama Ateneapoli.
Vabbè, tutto questo grecismo a noi non ce ne sbatte, tanto è un giornale veramente pessimo. Questo fa capire io con quanto interesse lo legga. Vabbè, comunque stava scritto che lo studente di giurisprudenza vive un malessere esistenziale. Cioè, definiamo un malessere esistenziale, Ilario. Tu come definiresti un malessere esistenziale?
Allora, io non conosco malessere esistenziale perché sono un fortunato studente di storia dell'arte e quindi non provo queste depressioni da ventunesimo secolo come voi, ragazzi di giurisprudenza. Detto tutto ciò, io voglio veramente tagliare questo discorso inutile e obbrobrioso che stiamo facendo e parlare un po' di quelli che sono stati gli anni Ottanta, cioè abbiamo la fine di questo discorso sull'arte, per iniziare poi la parte interessantissima sul cinema che battezziamo
ma
oggi.
Scusami, ma gli anni Ottanta sono gli anni Ottanta quelli...
Sì, sono quelli là brutti. Sì. Quelli con gli occhialoni.
Quelli con blondi che va in...
Sì, ma sono proprio quelli del cinghiale, capi? Pennello cinghiale, grande... Sono quelli là. Bravo, sono questi... È proprio gli anni Ottanta... Nella voce di Mario. Vabbè, negli anni Ottanta comunque Boetti espone a New York da Salvatore Ala. Sono chiare le origini italiane di questo signore. A Londra, nella mostra collettiva Construction in the Heart of 70s, alla Hayward Gallery. In giugno alla Biennale di Venezia e a Tokyo per una personale in altre gallerie italiane. L'Afghanistan diventa per Boetti un territorio inaccessibile e come per compensare a questo esilio forzato, vista la guerra, Boetti dà vita a un nuovo ciclo di opere variopinte, come La natura, una faccenda ottusa sul tema della proliferazione dei regni, come lui la chiama. Le sue considerazioni sul tema del tempo, come conto alla rovescia, lo portano a interessarsi a figure come il bandito sardo Graziano, detto anche Grazianeddu, Messina, e all'americano Gary Gilmore. La base serigrafica dei diversi lavori di Boetti diventa l'iconografia autoreferenziale di due mani e una matita. In essa si vede parte della testa dell'artista dall'alto e le sue mani, due mani appunto, unite intente a tracciare una linea, Afghanistan, 1987-89. In questi anni Boetti incomincia a viaggiare appunto nel mondo, in Germania, alla Kunsthalle di Düsseldorf, a New York appunto da Castelli, al PAC di Milano e per venire al Centro Pompidou di Parigi nel 1989, nel maggio dell'89, alla mostra Magicians de la Terre, curata da Jean-Hubert Martin. Nell'89 appunto Boetti realizza le scene e i costumi per lo spettacolo Hanyo, trattato dai nodi Yukio Mishima. Vengono ultimati grandi arazzi ricamati appunto dal titolo Tutto, nei quali la superficie del tessuto è completamente saturata da silhouette di diverse forme e colori. Inizia una serie di quadri verticali, il cui spazio è diviso in due parti. Sopra, disegni a matita tratti da immagini quotidiane, e sotto, una colorata giungla popolata dalle sagome dei suoi animali. Tra l'altro, questi quadri colorati con numerose sagome su cui si possono vedere gli animali più disparati è veramente uno dei pezzi più belli anche della mostra di Boetti al Madre. Il pezzo finale che si può vedere nell'ultima sala, che Mario con questa faccia stupita sta cercando di ricordare, mentre io e Domenico invece ricordiamo bene perché ci siamo fermati diverso tempo a estrapolare le figure più varie da questo mondo colorato che Boetti ci presentava.
Guarda, questo fa capire come anche tu, cioè insomma, non abbia capito completamente quella che è stata la retrospettiva su Boetti. La retrospettiva su Boetti poteva cominciare da entrambi i lati, se ricordi bene la mostra, e io l'ho vista non come ultimo quadro bensì come primo, se ti devo dire la verità.
Allora hai sbagliato il percorso, ti stai giustificando perché... così.
No, c'era proprio scritto, c'era il buon Bonito Oliva, no? Che aveva scritto la...
Bonito Oliva non è buono.
Vabbè, è buono nel senso biblico della parola, se vogliamo metterlo da questo punto di vista.
Non esistono sensi biblici alla parola buono.
E quindi Gesù Cristo cos'era? viene da chiedermi che cos'era Gesù Cristo se non era buono. Povero Gesù, Ilario, dai, per piacere. Ma vogliamo sentire veramente ancora musica? Cioè, voi ci tenete tantissimo? Vabbè, ma cioè volete per forza dare tutto questo spazio al buon Domenico che è qui presente in radio? Visto che non parla. Qualcuno ci chiedeva a Domenico che fine avesse fatto. Domenico c'è, cioè voi l'avete sentito.
Ma dopo quest'altra brevissima pausa musicale ci saranno gli anni 90 e termina il discorso su Boetti, termina l'ora di arte contemporanea perché siamo arrivati alle 5 e inizia l'ora sul cinema in cui Mario con Domenico ci parleranno di...
No vabbè, una sorpresa, ne parleremo dopo. Una sorpresa, cioè noi... Non è cinema porno, non oggi almeno, viene suggerito. E va bene Domenico, che cosa stiamo per ascoltare? Siberian Catru, yes, vi invito ad ascoltare con attenzione questo pezzo, eh. We'll be right back. rurira, rurira.
All'ultima parte della nostra storia con Alighiero Boetti, figlio del gruppo Arte Povera. Siamo arrivati agli anni 90. Negli anni appunto dal 90 al 92, Boetti realizza nel 90 Passepartout, che è un grande mosaico pensato appositamente per il pavimento di una galleria francese. Una galleria francese di Lucio Amelio, gallerista appunto napoletano. Tra l'altro, ora mi ricollego a Lucio Amelio parlando di un aneddoto che io avevo accennato anche nel post del sito, che però non approfondirò perché è bene parlare, diciamo, nella seconda ora un po' di quello che è anche il panorama cinematografico. Io sono stato a Caserta nel fine settimana perché appunto, vedendo un servizio alla televisione, si diceva che la galleria, diciamo, la mostra Terremotus di Lucio Amelio, che è alla Reggia di Caserta, era esposta in maniera integrale in alcuni ambienti della Reggia. In realtà ciò è veramente tutto molto disinformativo, perché alla Reggia di Caserta la mostra è chiusa a chiave, e solo appunto facendo una serie di storie con un custode che è stato gentile, mi ha aperto la mostra e ho visitato da solo, praticamente da solo, la mostra Terremotus di Lucio Amelio. Vabbè, questo ancora per ripetervi la vergogna di una mostra che ci è invidiata un po' in tutto il mondo, una mostra che ha artisti come Tombly, come Pistoletto, come Cunnelis, lo stesso Boetti, Mappertop e altri, che è rinchiusa in alcune sale, sconosciuta da tutti e diciamo nel dimenticatoio. Vabbè, questa breve digressione alla quale siamo arrivati, perché ci siamo collegati a quest'opera che Boetti realizza nel 90, Passepartout, proprio per la galleria francese di Lucio Amelio. Quest'opera Passepartout consiste in un pentagono, abbiamo detto che è un mosaico, no? È un pentagono all'interno del quale su ogni lato sono stagliati in negativo 5 tipologie di archi appartenenti a periodi e culture diverse: l'arco romanico, l'arco gotico, a ogiva, l'arco a tutto sesto, l'arco islamico e arco bizantino a ferro di cavallo. A maggio sempre del 90, Boetti realizza il grande fregio per la Biennale di Venezia, vincendo il premio speciale della giuria. La sala personale che gli viene affidata viene completamente decorata con opere in tecnica mista su carta che avvolgono l'intero perimetro superiore dello spazio. In settembre Boetti si risposa con Caterina Raganelli, dalla quale avrà 2 anni più tardi il figlio Giordano. Tra il 90 e il 91 Boetti a New York con 2 mostre personali. Nasce la serie di opere Extra Strong, fogli di carta formato commerciale o fax. Sono il supporto di tecniche miste raffinate utilizzando inchiostri colorati, timbrature, collage e matite. Le opere realizzate fisicamente dalle mani dell'artista sono affiancate da progetti corali nei quali assume il ruolo di regista. Le proporzioni di queste orchestrazioni si fanno sempre più complesse. Nel 91 Boetti intraprende in Pakistan la tessitura di 50 kilim su tema, alternando da 1 a 100 e viceversa, precedentemente concepiti nelle variazioni grafiche degli studenti di alcune accademie francesi. Sempre in preparazione alla mostra al magazine del Grenoble, idea il suo più grande lavoro postale in collaborazione col Museo delle Poste di Parigi. Detto ciò, nel 92 Boetti muore. Muore Boetti, il nostro discorso sulla sua arte termina qui. Io invito tutti a vedere questa mostra veramente molto interessante che c'è al Madre, che riprende un po' tutte le opere che noi abbiamo visto, nel quale, diciamo, ci siamo snodati a partire dagli anni 60, dal gruppo Arte Povera fino ai primi anni 90. Tra l'altro, la mostra di Alighiero Boetti al Madre è una mostra che apporta anche degli spunti molto personali sulla figura proprio di quest'artista, su quello che era il collezionismo di alcune pietre dure dell'età arcaica che lui collezionava e che sono presenti anche all'interno dell'allestimento. Un allestimento fatto da Achille Bonito Oliva, che quando vuole fare le cose fatte bene riesce a farle, a differenza di tutte queste false e finte mostre che la sovrintendenza di Napoli e Caserta organizza, come ad esempio la mostra di Ercolano all'archeologico, la mostra di Van Vitelli alla Reggia di Caserta, dove non si fa nient'altro che prendere le opere già presenti all'interno dei musei, metterle in una stessa sala, fare dei pannelli nuovi e quindi fottersi i soldi dell'Unione Europea per mostre inesistenti, che però attirano molto i turisti, e quindi questa è la politica dell'arte contemporanea e non che in questo momento abbiamo a Napoli. Vabbè, io il mio è un po' anche uno sfogo personale. Detto questo, io chiudo quest'ora di arte, passo la parola a Mario.
Vabbè, io è stato l'unico momento della mia vita in cui questa breve carriera di mediattivista radiofonico ho quasi avuto voglia di avere un supporto visivo per permettere a voi cari radioascoltatori di farvi vedere Ilario che parlava con gli occhiali nella mano destra inforcati quasi come se fosse un professore universitario o un assistente per di vabbè, insomma, l'ho quasi visto con qualche anno in più, il capello un po' bianco, a insegnare arte ai suoi studenti del genovesi. Sì, al genovesi, ce lo vedo bene. E dove l'hai letto? E dove l'hai letto, Ilario? Dove l'hai letto? Beh, insomma, sì, salutiamo la professoressa Festa, salutiamo il genovesi ogni tanto, un salutino da ex genovesi.
Scusami Mario se ti tolgo il microfono, ma io voglio salutare veramente la professoressa Festa, una professoressa che è stata capace così di insegnare l'arte in maniera così negativa e sbagliata sotto qualsiasi punto di vista, che con la sua ignoranza ha fatto sì che io mi iscrivessi proprio a storia dell'arte all'università, proprio perché io dovevo combattere le persone come lei e l'ignoranza totale che anno dopo anno la induce a storcere le menti di tantissimi alunni a quello che è il liceo genovese.
Io termino con una citazione della stessa Festa. Dove l'hai letto, Ilario? Dove l'hai letto? Vabbè, mi sembra inutile continuare su questo piano. Io saluto Ilario che ci ha parlato, che non se ne va, sicuramente lo mettiamo un po' in regia a questo punto, visto che adesso toccherà a me, al buon Domenico, provare a intrattenervi per quella che è la seconda parte del programma. Ci rendiamo conto che dopo un'ora di arte contemporanea molti dei nostri ascoltatori se ne saranno andati. Noi ringraziamo comunque Ilario per far abbassare lo sharing di questo programma. Speriamo di farvi riprendere un po' con la nostra verve simpatica.
Dunque, scusateci, era abbassare lo share, non lo sharing. Perdonatelo davvero.
Ragazzi, succede a tutti comunque, l'emozione di stare davanti a un microfono. Cioè, non so, sempre a correggere.
L'emozione di averci dietro.
Un po' tutte e due, insomma. Un microfono davanti e voi dietro. L'immagine è veramente fantomatica. Beh, sì. Beh.
È veramente bello.
Vabbè, ragazzi, cioè, siete veramente dei fallopratici, vi devo dire la verità. Fallopratici è quello che vi posso... è la definizione che posso usare per voi. E va bene, fra un po' vi intratterremo per la prima volta con quello che è il terzo punto della nostra trasmissione, le chincaglierie. Insomma, con chincaglierie possiamo parlarmi veramente di tutto. Quello che più ci piace dire è generalmente stronzate in queste situazioni. Però chincaglierie, con chincaglierie oggi probabilmente parleremo un po' di cinema. Film di serie B, e che cinema, sì, film di serie B, quello che dalla critica generalmente è definito un film di serie B, dal nostro punto di vista di emeriti stronzi invece prende tutto quanto una serie di sensi e di letture che non avremo problemi a esprimervi tra qualche minuto. Con questo chiudo questo intervento, probabilmente schifoso, e vi faccio passare un altro po' di musica.
Dato che la troma, perché di quello che stiamo parlando, quando è che avvia?
Siamo nel 1974, Domenico.
E cos'è che succede anche nel 1974 e 75? Tante cose.
Vabbè, guarda, io non vorrei dire, cioè non, è inutile che lo dica io. Facciamolo dire agli Offlaga Disco Pax, no? Che cosa succede in quegli anni? No, ci siete? Siete d'accordo? Questo è Robespierre, Offlaga Disco Pax. Thank you.
Ho fatto l'esame di seconda elementare nel 1975. Il socialismo era come l'universo, in espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Le risposi che i giacobini avevano ragione e che terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. Ma abbiamo anche molti ricordi di quel piccolo mondo antico Fogazzaro. L'astronave da 300 punti di Space Invaders. Enrico Berlinguer alla TV. Le vittorie olimpiche di Alberto Guantoregna in nome della rivoluzione cubana. I sandinisti al potere in Nicaragua. Il catechista che votava Pannella. Gli amici del campetto passati dalle Marlboro direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere. I fumetti di Zora, la vampira porno e la Prince senza ritorno. Il referendum sul divorzio e non capivamo perché, se vinceva il no il divorzio c'era e se vinceva il sì non c'era. Anna Oxa Sanremo conciata come una fan londinese. Ivan Allen, la prima sega. La vicina di casa, un travestito più noto come Lola, che mia madre chiamava Antonio con nostro sommo sbigottimento. Yarmila Kratosvilova, il Toblerone, qualcuno sa perché. La scritta degli Ultras della Reggiana, dopo raid aeroamericano su Tripoli negli anni Ottanta, diceva grazie Reagan, bombardaci Parma. E poi la nostra meravigliosa toponomastica. Via Carlo Marx, via Ho Chi Minh, via Che Guevara, via Dolores Ibarruri, via Stalingrado, via Maresciallo Tito, piazza Lenin a Cavriago e la grande banca non più lo...
Se piace quella cosa così un po' fatta in casa, devi ascoltare Radio Di Massa. E vabbè, insomma, è questa la situazione. Noi abbiamo un po' di problemi tecnici, ma non ci fermeremo qui, continueremo a parlare. Che cos'è la Troma Film? Per cominciare a parlare della Troma Film vorrei leggervi quella che è una frase del suo fondatore, Lloyd Kaufman. Dice, questi film, principalmente stiamo parlando di quella che è una casa di distribuzione di film e anche di un duo di registi molto importanti, che sono Lloyd Kaufman e Michael Hertz. Dice Lloyd Kaufman, questi film sono ciò che spesso i media definiscono sesso e violenza, ma io li definisco una giornata tipo nel mio cervello. Beh, io ho visto qualche film della Troma, se no non starei qui a parlare, e quindi vi posso dire che il cervello di Lloyd Kaufman è veramente multisfaccettato. Se penso che presenti una quantità più o meno svariata di perversioni e di eventi praticamente assurdi che lui poi va a esprimere nei suoi film. Che cos'è quindi questa Troma Entertainment? È una casa di produzione e distribuzione cinematografica indipendente statunitense fondata da Lloyd Kaufman e Michael Hertz nel 1974. Questa è una compagnia che produce film indipendenti, principalmente a basso costo, che presentano un'alta sequenza di scene di tipo splatter e di nudità. Perché stiamo parlando di queste cose? Perché effettivamente noi che cosa vogliamo essere facendo gli emeriti? Anche emeriti politicamente scorretti, cioè non stiamo qui solamente a parlare di che cosa dovete fare, che cosa ascoltare, vi diciamo anche di pensare un po' così in maniera libera e ogni tanto darvi a quella che è una controcultura che fa storcere la bocca a gran parte dei ben pensanti. Comunque molti di questi film sono divenuti dei cult movie. Ci troviamo davanti a una casa di produzione che ha una quantità di film prodotti pari quasi a quella di una qualsiasi industria del porno. Parliamo di numeri che si girano intorno agli 800, 1000 film. Insomma, per dirle la verità, questo ci troviamo quindi davanti a quello che è un unicum forse all'interno della storia del cinema americano. Va bene, una cosa molto importante da dire per quelli che come al solito vanno al seguito di quei film d'autore che piacciono un po' a noi ragazzi contro, Oliver Stone, Brian De Palma, insomma questi, tutti questi registi un po' maledetti. Beh, sappiate che Oliver Stone e lo stesso Brian De Palma hanno cominciato a lavorare proprio per la Troma, i cui primi lavori sono stati proprio distribuiti da questa casa cinematografica. Per dirvi, anche grandi attori attualmente sulla cresta dell'onda, come Marisa Tomei, Samuel L. Jackson, lo stesso Costner, De Niro, hanno cominciato come attori, probabilmente in maniera molto amatoriale, con questa Troma. Fatto questa premessa, prima di addentrarci in quelle che sono le tematiche proprio quasi di ogni film, io vorrei chiedere a Domenico di passarci un bel pezzo che probabilmente sia anche un po' in tema con quella che è l'etica un po' goliardico splatter della Troma.
E allora, dato che parlavamo di controcultura, di splatter, roba varia, io manderei un caposaldo in un certo qual modo dello splatter, di un certo tipo di cultura goth o quant'altro. Quindi mando una bellissima canzone di Laura Pausini, penso apprezzeranno in molti. O forse no.
Guarda Domenico, io veramente per un attimo ho pensato che mi passassi Necroticism, The Scanting, The Insalubrious, no. Dei Carcass, però sinceramente guarda, a questo
Laura Pausini non ha nulla da invidiare ai Carcass, però invece no, scherzando. No, questo è Monitor di Suicide Banshees.
E va bene, questi erano Siux and the Banshees, che penso che un po' tutti quanti voi ascoltatori conosciate, tra cui anche il caro Mario, il compagno Mario conosce benissimo Siux and the Banshees.
Buonasera a tutti, un saluto caloroso e una lotta sempre viva.
Sono d'accordissimo con Mario, e viva anche la mamma, dice Domenico. E va bene, torniamo a questa Troma. Che cos'è la Troma? Come è cominciata? Spero che vi interessi all'incirca.
Era un bad trip.
Ah sì, un bad trip. Beh, Allora, mentre Luca Gallo intrattiene i suoi rapporti interpersonali qui alla nostra destra, sì, che cosa, qual è stato il primo successo della Troma? La Troma nasce come una produzione di film generalmente amatoriali, adolescenziali, che hanno a che vedere molto spesso con nudità femminili. La prima commedia, una commedia sexy che si chiama Squeeze and Play, il quale tema è abbastanza semplice. Ci troviamo davanti a un semplicissimo film in cui delle ragazze annoiate dal passato dei loro fidanzati e dal presente dei loro fidanzati, così presi dal softball, questo gioco americano di cui io veramente so poco. Dov'è il softball? È che è tipo il baseball più semplice, dalla, con la palla dal basso, sì, tipo, esatto. Ok, allora non sono ignorante, quindi con questi ragazzi che giocano a softball invece che giocare a baseball, già questo c'è qualcosa di perverso, si vedono gli inizi della troma. Vabbè, insomma, scocciate da questo essere messe da parte dai loro ragazzi, scocciate da essere messe da parte dai loro ragazzi, decidono di fare una loro squadra. E vabbè, non vi sto a dire in che scene assurde il film si dipana. Sì, Domenico ci fa, dice che più che scene erotiche erano scene eroiche. Vabbè, ma insomma, se avete visto quella che è la cultura adolescenziale americana, i film sullo stile di Porky's, Porky's 2, i poi qui presenti e fin troppo conosciuti American Pie, sapete che la commedia un po' sexy adolescenziale è qualcosa ben radicato all'interno della cultura americana, e quindi non è questo che rende la troma un qualcosa di geniale dal mio punto di vista. Dobbiamo arrivare al 1985, quando con un horror, Il Vendicatore Tossico, diretto da Kaufman Hertz, questa coppia che scoppia, la storia di un ragazzo che cade in un barile e diventa un mostro dato di forza sovraumana, che combatte il crimine con uno spazzolone, diventerà un cult movie che, girato con solamente $500,000, farà tipo il pienone in tutti i cinema di sé dalla mezzanotte in poi. Beh, insomma, che dire su questo film? I culturi del B-movie e dello splatter sanno che l'immagine di Toxi con lo scopone in mano al calar delle tenebre è un'immagine amata, penso, da chiunque abbia ascoltato un po' di grind, un po' di musica, quella lì tosta, cattiva. Beh, la figura di Toxi ha ispirato nella sua... Cioè, immaginatevi questo personaggio, prendete un cavaliere quasi Don Chisciottesco e copritelo di pustole e avrete praticamente il personaggio di Toxic Avenger. Beh, un nobile che dall'aspetto non è per niente nobile, anzi, se è formato da scorie radioattive, spiazzante, insomma. Beh, questo personaggio nell'85 ha generato 3 sequel, fumetti, cartoni animati, ed è attualmente quello che è il logo della troma. Datevi anche queste notizie, io consiglierei un altro po' di musica, se c'è la regia che ce lo permette, no?
Che ci stiamo a fare qua? Tra l'altro sarà una deformazione professionale, ma io Vendicatore Tossico l'ho interpretato in un altro modo, e mi è venuto in mente di mandare Heroin del Velvet Underground. Non so, magari ho sbagliato a interpretare, però il pezzo è bello, secondo me.
Vabbè, ma perché tu sei tossico, allora? Cioè, mettiamolo da questo punto di vista. E va bene. Velvet Underground, qui a Radio Di Massa. Thank you.
if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike in.
E questa era Heroin dei Velvet Underground. E eravamo arrivati al 1985. L'anno dopo, 1986, esce un film quanto mai fantomatico che fa storia in quello che è l'epopea dei B-movies americani. Parliamo di Class of New Chemai, un film dell'86, come già detto, codiretto da Kaufman, Hertz e da un terzo figuro chiamato Haynes, sempre prodotto dalla Troma, ed è questo di cui stiamo parlando effettivamente. Film girato sulla scia del successo del Vendicatore Tossico dell'85, riprende molte delle tematiche di quel film precedente. Sappiamo che la Troma tende molto a far
Mario,
schiacciare...
Mario, hai proprio la faccia del chincagliatore, ora...
Ma che incagliatore è anche quello che c'è, cioè, tipo tartaglia, che cioè, balbetta.
Sì, se io ti vedo da metri e metri di distanza senza ascoltare quello che tu stai dicendo, io già capisco dalla tua espressione facciale che tu stai dicendo delle chincaglierie.
Ma chincaglierie significa anche stronzate?
No, chincaglierie è una sfumatura delle stronzate.
Vabbè, insomma, meriti stronzi ci stava tra i significati che poteva avere questo, questo programma.
Meriti stronzi è stato uno dei significati fondatori, insomma.
Vabbè, dopo la breve pausa donataci da Ilario, io tornerei a parlarvi di Class of New Chemai. Vabbè, parliamo sempre di quelle che erano quelle tematiche, in primis quelle ecologista, parliamo dell'antinucleare. Sono temi che poi vengono contaminati con quello che è la commedia demenziale, con l'horror splatter. Insomma, stiamo parlando di temi abbastanza attuali che già affrontati nell'85 in chiave comica anticipano probabilmente gran parte di tutti quei cartoni con cui, ragazzi, siamo un po' tutti cresciuti. Parlo di Simpson, parlo di South Park, parlo di tutte quelle cose che ci fanno sorridere per il loro essere completamente politically correct, perché effettivamente è quello che ci fa sorridere. Non certo la bellezza dei disegni, per dirla tutta. Vabbè, detto questo, andiamo a parlare un po' della trama di questo film. Io ci tengo proprio a dirvela perché è veramente dell'assurdo. Io l'ho visto poco tempo fa, questo film. Ebbene, sappiate che quasi tutti i film della trama si ambientano in questo fantomatico villaggio chiamato Tromaville. E a Tromaville c'è un high school. Questa high school è situata pericolosamente vicino alla centrale nucleare, che in seguito ad un incidente questa scuola viene praticamente contaminata. Uno studente beve dell'acqua e inizia a trasformarsi orribilmente. L'episodio però viene minimizzato dai dirigenti della centrale nucleare, le lezioni continuano come se niente fosse accaduto. Ma già questo, detto così, sembra veramente un film di bassa lega. Lo è effettivamente, però invito veramente a vederlo. Continuiamo comunque con quelle che sono poi le assurdità di questo film. Sappiate che nella centrale nucleare viene coltivata marijuana. Un gruppo di studenti chiamati i cretini si fornisce alla centrale nucleare e confeziona degli spinelli chiamati lo sballo atomico. Durante una festa il gruppo vende uno di questi spinelli a una pudica e timida coppia di ragazzi, Warren e Chrissy. Una volta fumato, i due hanno un intenso rapporto sessuale e iniziano ad avere allucinazioni. Il giorno dopo, Warren inizia a mutare e attacca i cretini, mentre Chrissy vomita nel bagno un orribile piccolo mostro che, una volta dentro le fogne, cresce e inizia ad uccidere tutti i componenti del liceo. Ecco, questa è la trama di New Chemai. Beh, io continuo a ribadirvi, il film l'ho visto, veramente vale la pena, solamente per farsi una risata e pensare a quanto l'essere umano possa arrivare a creare a livello anche cinematografico e esprimere da questo punto di vista. Che dire ancora? Stavamo così. Questi sono solamente due dei film. Sono solamente due dei film della Troma. Sicuramente film assurdi. Me ne potrei citare ancora tantissimi altri. Ricordo di aver visto poco tempo fa un Jesus Christ Vampire Hunter. Sì, direte voi, Gesù Cristo cacciatore di vampiri. Ed è questo che parla il film. Nazi Must Die, un intero film che riprende. Cioè, io ci tengo veramente a dirvi, quelli erano dei geni. Io non ho parole, come cazzo gli veniva in mente di fare cose del genere? Un intero film che riprende la lotta di potere di Hitler dal punto di vista di una vecchia a cui viene ucciso il figlio. E Hitler è un surfista in questo film e li uccide tutti. Immaginate una vecchia anziana che uccide dei surfisti criminali. Tutto questo ci parliamo sempre degli anni 80, quindi una fotografia un po' vintage che, devo dire la verità, è quasi piacevole da vedere.
E poi sinceramente vedere il prete in Jesus Christ Vampire Hunter che ha l'incavo nel casco della moto per la cresta è veramente, veramente bello.
No, no, veramente, cioè, le immagini sono forti, ragazzi. Io continuo veramente a consigliarvi, se ci state ascoltando, anche se siete pochi, anche quell'unico ascoltatore che forse ci ascolta, vedetevi i film della Troma, fate un po' di controcultura, ma di quella seria, cioè quella lì che proprio non è da circoletto, insomma, su, per piacere. Qui parliamo di film veramente poco conosciuti, che dovrebbero essere conosciuti solamente per fare un po' di controinformazione a quelli che sono i canali di distribuzione del cinema odierno, che sinceramente ci hanno anche un po' rotto il cazzo con quelle che sono le loro dinamiche da mercato libero. Vabbè, tralasciando questo discorso, io vorrei passare nuovamente a un po' di musica.
Dato che mi è venuto probabilmente questo, no? Dato che il trash è un genere che mi piace molto personalmente, anche nella musica, c'è un genere musicale che viene chiamato trash non perché sia spazzatura, perché sia merda, ma perché è spettacolare, e poi si ispira però concettualmente alle motivazioni perché si chiami trash sia il cinema che la musica. Il trash metal, che è stato inventato in un certo senso, si può dire, dagli Slayer. Questo è il Rain in Blood degli Slayer, che penso, parlando della troma, sia un pezzo da sottofondo, se non altro.
Ma ragazzi, io, guardate, non so, domenico mi passa Rain in Blood, io sono felice che non ci sia nessuno qui davanti a me da offendere a brutte parole, cioè a me personalmente Rain in Blood mi mette violenza, quindi sinceramente me lo andrò a sentire per cazzi miei, in silenzio e senza interromperle il pezzo con la mia inutile voce, che davanti alle chitarre di Kerry Livgren veramente non ha alcun senso. Vabbè, spero di avervi fatto venire un po' di curiosità su questa troma parlandone qui alla radio. In realtà spesso parlarne troppo e non vedere i film è solo controproducente. Comunque, vabbè, che stavamo dicendo? Sì, la Troma è un po' di tempo che continua a produrre film, l'ultimo dei quali, di cui non sto qui a dirvi titoli lunghissimi, da horror di serie B, parla di polli zombie, cose del genere, ma insomma... è la solita questione dei punti di vista. C'è qualcuno che potrebbe vedere queste cose come stronzate, qualcuno ci si fa una risata, qualcuno ci vede innocenza dell'esistenza. Io ci vedo un po' tutto in realtà. Quindi, per quanto un ben pensante possa storcere il naso davanti a un film del genere, io lo invito a vederlo. Spero che le chincaglierie vi siano piaciute. Sì. Cioè, spero vi siano piaciute in realtà. Ilario dice che ho veramente la faccia da chincaglieria oggi. E che dire? Ci ripromettiamo spesso di fare anche quella che è un po' di informazione musicale qui a Radio di Massa. Io vorrei dirvi che il 30 di questo mese, in un posto interessante chiamato Galleria Toledo, nei quartieri spagnoli, che si occupa da un po' di anni di portare quella che è musica di alto livello a Napoli, viene a suonare un gruppo di poco conto, guardate, cioè, ma niente di che. Si chiamano solamente Massimo Volume, che Ilario D'Amato non verrà a vedere
perché preferisce andare a Milano il 18 maggio e per pochi spiccioli andare a sentire Andrew Bird alla casa Vabbè. Di Milano, che è molto molto meglio.
Vabbè, su questo punto di vista io avrei da dissentire. Non buttiamoci in disquisizioni di pura teoria musicale da poser. Quindi, vabbè, io mi starò zitto. Dirò: Andrew Bird è un bravissimo violinista, i Massimo Volume sono un grande gruppo musicale. Insomma, io sono un rocchettaro, compari cari. Di conseguenza, da tra i due sceglierò sempre i Massimo Volume. Bene, che cosa dire sui Massimo Volume? Immaginate gruppi post grunge, anche per qualcuno che è un po' più ferrato, i Fugazzi, che sono un gruppo che hanno fatto la storia della musica dell'alternative dal punto di vista musicale. Beh, immaginate tutte queste contaminazioni con poi la voce potente che recita, quelle che sono delle poesie, dei componimenti. Beh, io non sono nella pelle, ho già comprato il mio biglietto, farò anche pubblicità dove viene venduto il biglietto. Andate da Ubic, andate da Fonoteca, comprate il biglietto e venite al concerto. Non fate questo peccato, veramente. Cioè, non capita tutti i giorni di poter vedere i Massimo Volume a Napoli, per piacere. Vabbè, comunque i Massimo Volume non mi ricordo bene, dovrebbero essere la chiusura di quello che è un festival che si chiama Obsessions. A Obsessions verrà anche è l'apertura, sì, mi stanno correggendo, è l'apertura di quello che è un festival che si chiama Obsession, a cui è stato invitato anche un personaggio dello spicco di Lydia Lunch, cioè, non so, Lydia Lunch, scena no wave di New York. Musica come i Teenage Jesus and the Jerks, stiamo parlando di tutta quella decostruzione musicale cominciata nell'America degli anni 80, da cui poi usciranno gruppi come Sonic Youth. Quindi, cioè, insomma, andatevi a vedere un po' di musica interessante, perché qua ci lamentiamo sempre che a Napoli non viene mai un cazzo. Mezza volta che c'è, fate scena e andatevi a vedere la musica come si deve. Scusate i toni veementi, ma principalmente a me girano le palle, perché io pago 16 euro perché questa gente non se la va a vedere nessuno. Quindi, sinceramente, se venissero un po' più gente, io spendo di meno. Vi faccio proprio un discorso venale da questo punto di vista. E quindi, che dire, andatevi a vedere alla Galleria Toledo, 30 aprile, Massimo Volume in concerto. Guardate, sarete veramente felici. Poi venite in radio, venitemi a dire se vi hanno fatto schifo, ne parleremo.
E protestate, perché protestate. Il prezzo giusto era fino a 15 euro, 16 euro è veramente una rapina.
Ma cioè...
No, è così, e non voglio repliche, perché già mi hai fatto spostare i coglioni col fatto che hai fatto pubblicità a Fonoteca, che è uno dei peggiori negozi musicali di tutta l'Italia e del mondo.
Ilario, io quando ero un piccolo collezionista di poco conto, i dischi come si deve li trovavo da Fonoteca, se ti devo dire la verità.
Fonoteca non capisce un cazzo di dischi, di vinili, non, proprio zero.
È vero.
Peggio da tu a Piazzetta Nino.
Scaricate, guaiù, questa è la soluzione comunque. Qua stiamo a parlare di comprare i dischi, ma scaricate, ma che ve ne fotte. Vabbè, ma questo è campo di Rexistence, non prendiamoci... Cioè, non facciamo conflitto di interesse, non andiamo in campi che non ci appartengono in quanto ai meriti. E va bene, va bene. Detto questo, come al solito abbiamo chiuso con gli appuntamenti più o meno interessanti di musica. Continuo ancora a fare pubblicità. Vorrei fare pubblicità anche da un altro paio di eventi. La domenica al Mamamoo ci sono un po' di gruppi esordienti che stanno suonando gratis. Andateli a sentire. C'è bella musica, suonano gli Iride, suonano un sacco di gruppi interessanti. So che dovrebbero suonare i Blessed Child Opera. Insomma, c'è della musica, c'è del fermento a Napoli, ragazzi, musicalmente, in quest'ultimo periodo. E fare scena non è un peccato, ma è un'esigenza. Quindi andate a supportare la musica, perché io ci credo tanto. È qualcosa di cui si sente molto l'esigenza, secondo me. Che anche se il movimento sia anche un'espressione artistica, non solo lotta, è importante lottare, ma è importante anche che ci si esprima in maniera artistica, perché l'arte è qualcosa che rimane sotto molti punti di vista. Detto questo, non vi voglio più ammorbare con la mia stupida voce, ma voglio ammorbarvi con il massimo volume. Sì, cioè, infatti adesso mi andrò a cercare un pezzo. Ok. Domenico è stato veramente utile, già ci ha messo il pezzo. Io con questo vi saluto. Ancora oggi gli emeriti finalmente sono andati in onda.
E promettiamo che la settimana prossima ci siamo di nuovo, eh?
Sì, ragazzi, speriamo anche di portarvi finalmente il gruppo esordiente, che è mancato da un po' di tempo.
Esordiente.
Che è mancato da un po' di tempo a questa parte. Facciamo scena. Mandateci una mano, consigliateci qualcosa. Insomma, venite principalmente allo spazio di massa. Capite? Venite allo spazio di massa.
Io vorrei consigliare per lunedì un gruppo emergente che mi è molto caro, di un amico capellone biondo di nome French, che stava...
Ah, ecco, Francesco Longo, lo so che tu non ci stai ascoltando, ne sono certo. Probabilmente ti consiglierò di andarti a sentire il podcast solamente per questo momento. Ma io ti contatterò sicuramente, perché tu devi venire a portarci la tua esperienza metal, perché del metal se ne parla veramente poco qui a Napoli, è tutto underground. Per andare bisogna andare al Jail, insomma, diciamocela tutta, il Jail è veramente un locale di merda. Vabbè, buttata la merda come al solito su quello che è l'entourage napoletano più o meno culturale, io posso dire che possiamo sentirci massimo volume e vi saluto, ragazzi, sempre qui, fedeli a Radio Di Massa, sempre fedeli agli emeriti. Lottate, ragazzi, lottate.
Ciao, adiù.
Le 10 passate. Osservando il traffico serale. Facevo passare da una mano all'altra i gettoni del distributore automatico di bibite. Ero l'unico cliente lì dentro. Avevo già pagato. In cambio avevo ricevuto uno scontrino e due gettoni. È passato un'altra volta, l'hai visto? È passato un'altra volta, l'hai visto? Era il più giovane dei due gestori che parlava. Era lui che prendeva le ordinazioni. È dentro quella forma metallizzata. Resta dentro, disse l'altro. Lo sguardo del giovane fissava il tratto di strada delimitato dalla porta d'ingresso. Non rispose. La televisione mandava video. Cher oscillava le gambe seduta a cavalcioni sopra un cannone di una nave da guerra, circondata da marinai che si muovevano al ritmo della musica. Il più vecchio si rivolse a me, disse qualcosa che ritenne spiritoso e rise della sua battuta.
fare un paio di giri alla pizza. Scosse la testa. Sembrava avesse ancora qualcosa da dire, ma era come se le parole non volessero uscirgli fuori. Tornai a osservare il traffico. Le auto correvano, si fermavano, riprendevano andare. Si fermavano, riprendevano andare. Quando mi voltai di nuovo parlavano a bassa voce. Capii che stavano dicendo qualcosa sul mio conto. Il vecchio se ne accorse. È quasi pronta, disse. L'altro posò sul banco una scatola di cartone. Sul dorso la scritta a caratteri verdi, Pizza Express. Il vecchio infilò la pizza nel cartone direttamente con la pala. Restituì lo scontrino. Spinsi due gettoni nel distributore automatico. I barattoli calarono con un rumore sordo. Infilai due barattoli nelle tasche del cappotto e uscii. Le auto erano ferme. I riflessi delle luci sui vetri non permettevano di distinguere nulla all'interno. Aspettai ancora un attimo. Mi avviai verso casa. Erano gli ultimi istanti di quella che da allora in poi avrei chiamato la mia vita precedente.